Dunque, Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Colbi, ecco, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, traduzione dall'originale in polacco. Dunque, siamo alla conferenza 111. A questa conferenza importante, centrale, ecco, nella spiritualità di San Massimiliano Colbi, è stata tenuta sabato 25 settembre 1937. Anni poco fa, non so, quindi una delle conferenze del sabato, sapete che ogni sabato, anche la domenica, alle volte, anche alle feste, San Massimiliano riuniva la comunità e parlava ai suoi religiosi, teneva una specie di ritiro, un ritiro settimanale, un'esortazione sui temi fondamentali della vita religiosa e soprattutto della teologia, della spiritualità, dell'Immacolata, che è fondativa della comunità di Popolanov, che è città dell'Immacolata. Allora, vediamo qual è il tema di questa conferenza, il mistero della Santissima Trinità e l'Immacolata, quindi un tema altissimo. Perché dobbiamo approfondire l'Immacolata? Perché dobbiamo pregarla? Perché dobbiamo addirittura consacrarci a lei, appartenere integralmente a lei, per compiere ogni opera solamente insieme a lei, non per nostro istinto, non per nostra volontà, per nostro piacere, ma solo perché. Ecco l'Immacolata, ci guidi. Vediamo. Una volta alcuni frati mi hanno detto che sto sempre con i professi solenni e che di loro non mi ricordo mai. Allora oggi, sabato, ci intratterremo un po' insieme alla Madre di Dio. Quindi, ecco, dobbiamo stare con la Madre di Dio e conoscere la Madre di Dio. Ciò può sembrare. Ci può sembrare di conoscere la Madre di Dio, di sapere già chi è, ma in realtà dobbiamo ammettere che sappiamo molto poco. Sappiamo poco della Madre di Dio. Ecco, quindi qual è il tema preferito da San Massimiliano? È la Madre di Dio, è l'Immacolata. Su tale argomento vi sono dei libri, ma tutto questo è niente. Sono solamente primi saggi. È come un mondo sconosciuto. Ecco, benché ci fosse una grandissima letteratura al tempo di San Massimiliano, ancora già, sulla Madre di Dio, sull'Immacolata, lui diceva: no, è poco. È stato scritto poco, è stato detto poco. È come un mondo sconosciuto. Generalmente gli uomini, fin dagli inizi, sapevano dell'esistenza di un Dio. Ma la loro conoscenza era imperfetta. Eppur considerando le creature come divinità, sapevano che c'era qualcuno di superiore. C'era la divinità, c'era qualcosa di superiore. E questa era la religione di un tempo. Poi si facevano pratiche anche molto strane, sì, c'era il senso del sacrificio, della penitenza, ma si arrivava agli eccessi di sacrificare delle persone. A Roma gli schiavi venivano sacrificati agli dèi, nelle civiltà preromane, insomma gli Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, gli Egiziani, venivano sacrificati non solo gli schiavi, le persone cittadine, le vergini. Quindi veramente era un mondo ancora molto triste. La loro conoscenza quindi era imperfetta, eppur considerando le creature come divinità, sapevano che c'era qualcuno di superiore. Ecco, gli dei pagani facilmente erano ridicolizzati anche dai grandi maestri, della filosofia, da Platone, da Aristotele, perché conoscessero bene la mitologia, cioè quella teoria idealistica, religiosa, dei loro concittadini, però diciamo, No, c'è un solo Dio, non ce ne stanno tante di idee. Lo stesso Platone, ecco Platone, l'Aristotele forse è più profondo su questo, il motore immobile, no? L'atto puro, mi dà delle definizioni eccelse. Invece Dio, per Platone, è qualcosa di ancora più etereo, sta negli intermondi e non si interessa della realtà, no? Casomai, ecco, incarica un demiurgo, che non è Dio, ma è come un mediatore, è un eone, insomma, un'emanazione speciale di Dio, che, insomma, si deve occupare della realtà, la plasma, ecco. La crea anche, però, insomma, non ha nessun potere su di esso. E quindi, vedete, sono delle considerazioni pure nobili, oppure che hanno un certo valore razionale, cui appunto il cristianesimo riconosce, insomma, qualche validità. Aristotele cade nell'errore della materia eterna, ecco. Il grande architetto sarebbe solo l'organizzatore di questa materia. La materia c'è da sempre e ci sarà per sempre. Quindi esclude un po' l'idea della creazione, no? Invece Platone non la esclude, però, insomma, ci dà un po' una definizione un po' mancante, manchevole. Poi gli gnostici, ecco, coloro che, diciamo, dividevano dei cattivi da dei buoni, Dio cattivo da Dio buono, e questa dialettica ancora c'è oggi, no? E davano al creatore della materia, il demiurgo, appunto, il titolo di malvagio, di maligno. Invece il Dio vero è quello che crea lo spirito, perché è lo spirito che conta, no? C'è questa divisione, un po' quella che ci fu negli gnostici cristiani. Gli gnostici cristiani come Valentino, come Marcione, ecco, praticamente che cosa fanno? Dividono l'Antico dal Nuovo Testamento. L'Antico Testamento c'è Dio cattivo, il Dio degli ebrei è Dio cattivo, Dio dei cristiani, cioè Gesù Cristo, è il Dio buono. Ma siamo nella stessa dialettica gnostica, no? Prima era tutto cattivo, adesso è tutto buono. Prima il Dio era cattivo, Dio della vendetta, il Dio degli eserciti, adesso c'è Gesù Cristo. Tutto questo è superato perché ha vinto il Dio cattivo. Quasi che ci fosse una divisione tra gli dèi, ma è la stessa divisione che c'è tra gli dèi pagani. Allora, ritorno qui, no, invece Dio è uno, è buono, santo, è giusto, sempre buono, sempre santo, sempre giusto, sempre lo stesso, sia nell'Antico e nel Nuovo Testamento, colui che è creato da Adamo ed Eva è lo stesso che poi ha redento, ecco, l'umanità intera. Questa è la concezione cristiana dell'uomo, della vita. Generalmente, quindi, gli uomini hanno questa idea un po' primitiva di Dio, no? Che ci sia un Dio unico, ci arrivano pure a dirlo. Ecco, i grandi filosofi antichi c'erano arrivati. Ecco, l'ebraismo, ecco, ma non per merito, ecco, c'era arrivato, ecco, perché per rivelazione si era presentato. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, l'unico Dio, ecco, di tutti gli uomini, di tutti i santi, di tutti i profeti. Soltanto il mistero della Santissima Trinità era quasi sconosciuto. E affinché gli uomini conoscessero meglio Dio e tutta la Santissima Trinità, la seconda persona divina si fece uomo e venne nel mondo. Questa fu la prima tappa verso una più esatta conoscenza di Dio. Poi, affinché il Figlio di Dio fosse conosciuto ancora meglio, la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, durante la Pentecoste discese, ecco, fa una storia sintetica, no? Della rivelazione di Dio. No? Prima la creazione, poi la venuta di Gesù nel mondo, per la nostra salvezza, per la conoscenza di Dio, poi lo Spirito Santo, addirittura con la Pentecoste, si fa conoscere, no? Per cui la Trinità è perfetta, Dio Creatore, Spirito, Gesù Redentore, Spirito Santo, santificatore, consolatore. Tutte le grazie vengono dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo. Certo, l'origine è una sola, il Padre, no? Anche se le persone sono comuni, cioè non è che viene prima uno e poi l'altro, non è che Dio crea prima il Figlio e poi il Figlio e il Padre creano lo Spirito. No, sono per sempre, da sempre. Però c'è questa, diciamo, quasi primazia morale, ecco, non ontologica, questa, non so se si capisce, il primato è dal padre, tutto viene dal padre, no? Ma anche Gesù lo dice, no? C'è il primato del padre, anche se gli altri non sono subordinati, nel senso che non sono subordinati essenzialmente, però sono subordinati moralmente, perché Gesù lo dice, io faccio solo ciò che vedo fare dal Padre. Quindi c'è un ordine nella Trinità, c'è una gerarchia, non è una democrazia in cui tutti fanno quello che vogliono, no? Cioè in cui tutti governano. La democrazia è il governo del popolo, quindi siamo tutti portatori del potere, quindi sì, facciamo dei delegati al Parlamento, però siamo noi che governiamo. Potere del popolo, questo non esiste nella Trinità, esiste il Padre, no? E comanda il Figlio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma i tre sono uno, e non sono subordinati l'uno all'altro, ma è l'ordine delle cose, quindi l'ordine delle cose è gerarchico, che a noi ci piaccia o no, no? Però l'ordine è quello che Dio ha stabilito, ci sia un capofamiglia, non è perché il padre è superiore alla madre, no, però è l'ordine della Trinità. Non è che ci possiamo dire, no, non ci piace, come dice, il volante deve guidare le ruote della macchina. Non è che le ruote hanno meno dignità del volante, anzi, se non ci stanno le ruote, la macchina si muove. Però se non c'è il volante che le regge, che le guida, che le orienta, ecco, le ruote ognuna va per conto suo e la macchina va a sbattere. Allora non c'è una maggiore o minore dignità, però c'è un ordine, ecco, c'è un ordine gerarchico, no? E il volante sta alla guida. Prima del volante c'è l'autista, insomma, il guidatore, perché la macchina da sola non cammina. Se non c'è chi regge il volante, che regge a sua volta le ruote, che orienta le ruote, la macchina va a sbattere sempre. Vedete, c'è un ordine nelle cose che rispetta l'ordine trinitario. Non è che io comando e gli altri pure comandano, non comanda nessuno, perché si crea una baraonda, un caos, per cui nessuno può fare niente. Ecco, vedete, sfugge per esempio a quelli che si riempiono la bocca di democrazia, no? Che vogliono il potere, che pretendono il potere al popolo. Non sanno neanche quello che dico. Beh, che, tra l'altro, il popolo, proprio nelle democrazie, non ha governato mai, no? È sempre stato soggetto e schiavo dei loro governanti. Perché deve sottomettersi. Ha deciso il Parlamento, quindi tu devi obbedire. Ma tu ci stai nel Parlamento? No. E allora che cosa hai deciso? Non hai deciso niente. Ma io ho delegato. È delegato una cosa che poi non ti piace, perché certe leggi sono proprio assurde, insolite, ma c'è il controllo sociale, c'è il referendum, se non ci piace poi non lo votiamo più, e intanto le leggi l'hanno fatto, e quindi te lo devi tenere anche se non ti piace, no? Poi la Costituzione, chi l'ha fatta? L'hai fatta tu? Il fondamento della democrazia, cioè la Costituzione, la più bella che ci sia, ma non l'hai fatta tu. Quindi è democratica? No. L'hanno fatta degli esponenti eletti dal popolo? No. L'hanno fatta alcuni che sono stati scelti da qualcun altro. Ecco. E quindi questa Costituzione non è per niente democratica. Perché è stata fatta da qualcun altro. che è diverso dal popolo, da un altro soggetto, e neanche dai suoi delegati è stato fatto. Le prime elezioni vengono nel 48, la Costituzione è prima. In Inghilterra sono un po' più onesti, lì non c'è una carta costituzionale, c'è un regime di legalità che viene dalle sentenze, della magistratura, no? Dalle leggi approvate, passate dal Parlamento, ma non c'è un sistema costituzionale. No? Noi siamo ancora eredi della monarchia costituzionale, in fondo, abbiamo conservato la Costituzione che era un freno al potere assoluto del re, ma la Costituzione non la fa né il re né il popolo, la fanno degli esperti che chi li nomina, si autonomi. Il governo provvisorio di allora nominò questi esperti. Per fare questa cosa, ma pure questo governo provvisorio non veniva dal popolo, no? Veniva solo dalla guerra, ecco. Veniva solo dalla fine della guerra, piaceva agli alleati, e quindi si capisce bene che questo governo è tutta la Costituzione, è tutto il sistema politico, almeno quello italiano, viene dalla sconfitta dell'Italia in guerra, quindi viene dagli alleati che hanno soggiogato l'Italia. Non c'è nulla di democratico. Ma del resto la democrazia non c'è neanche in Dio, perché non è divina, è una blasfemia. Perché? Perché significa non riconoscere l'autorità, principalmente quella di Dio. Ma se Dio stesso riconosce la sua autorità interna, perché non è una democrazia ma una gerarchia, è l'uomo che fa? Fa il contrario di quello che fa Dio al suo interno, poi? Questo è grave. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conversazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Nella precedente conversazione abbiamo detto che cos'è la Trinità sullo scorto di quello che ci dice San Massimiliano Colpe, no? La Trinità è il Padre che è origine di ogni grazia, e quindi è il Padre, è colui che emana tutto il resto, anche se lo emana per sempre, e quindi non è che c'è un prima e c'è un dopo, questa emanazione è eterna, questa generazione. La generazione dice una subalternità, ma non di natura, una subalternità d'ordine, no? Allora, il padre genera il figlio eternamente. Allora, non c'è un momento in cui il figlio non è stato generato, è sempre generato dal padre. Allora, questo che cosa ci dice? Che il padre è più del figlio, ma non per natura, ovviamente, ma questo c'è un riscontro anche nella famiglia, no? E il padre è, in un certo senso, anche se diciamo, è un cittadino come il figlio, ha gli stessi diritti, i medesimi doveri, però ha la responsabilità del figlio. Quindi c'è una subalternità. Ma la natura che lo dice, il bambino è piccolo, non può fare ancora tutte le funzioni di un uomo, non può lavorare, non può procacciarsi il cibo, non può esercitare i suoi diritti, i suoi doveri, allora il padre sopperisce. Quindi si capisce che c'è una superiorità. Ma questa è metafisica. Perché Gesù usa questo linguaggio per dire chi è lui in rapporto al Padre. E noi dovremmo capirlo, solo che non lo capiamo, diciamo no, tutti siamo uguali, quindi non c'è padre né figlio. Vedete l'assurdo di oggi, che si vuole abolire il genitore. Genitore uno, genitore due. Poi si ripete poi la stessa cosa, perché se lo chiami padre, genitore, però la funzione che fa è la stessa. Quindi non è che si nega, è solo per eliminare quel nome così familiare, così buono, dolce, che veniva, ecco, dal cristianesimo, che veniva anche da prima del cristianesimo, perché Dio Padre, immagine di una superiorità solo familiare, non, ecco, di essenza. Il dittatore si considera superiore ai suoi sudditi e quindi fa cose assurde, strane, no? Li ammazza, ecco, li deruba, ecco, li tortura. Perché? Perché si considera superiore. La società nobiliare di un tempo, aristocratica, ecco, si considera superiore al popolo e quindi lo deruba, ecco, lo schiavizza, lo sfrutta, no? Perché noi siamo superiori. Ma in Dio non c'è questo, in Dio c'è solo la paternità. E non è superiorità di essenza, cioè non è che il padre è più nobile del figlio, è di un'altra natura rispetto al figlio, è la stessa natura, sono uguali, però il padre dirige. Il padre dirige. Tutte le grazie vengono da Dio Padre. C'è una persona e una natura, nel figlio di Dio c'è una persona e due nature, c'è questa differenza. Nello Spirito Santo ci sono in un certo senso due persone e due nature, addirittura. Questa sembra un'eresia, no? Perché la persona dello Spirito deve essere una, no? E invece lui dice: no, ce ne sono due di persone. Perché l'altra persona dello Spirito Santo chi è? Lui dice: è Maria Santissima. Una sua, poteva dire due persone, una natura, anche qua, perché la natura di Maria, però no, è vero, c'è ragione San Massimiliano, perché la natura di Maria è sia quella divina, quindi quella dello Spirito Santo, e sia quella umana, perché è una creatura, quindi è vero, ci sono due persone e due nature. Questa è proprio un'intuizione, andrebbe studiata, questa elencazione, questa definizione della Trinità in San Massimiliano, no? Il padre, una persona, una natura, il figlio, una persona e due nature, umana e divina, lo Spirito Santo, due persone e due nature. Perché? Perché la Madonna è sposa dello Spirito Santo, è unita strettamente allo Spirito, e questa è la Bibbia che lo dice: lo Spirito Santo scenderà di te, su di te, stenderà la sua ombra, e questa era la definizione del matrimonio. Il matrimonio era quando l'uomo col suo mantello avvolgeva la moglie, ecco, questo era il rito nuziale, no? E la faceva sua, parte di sé, una sola carne. Allora, la Madonna ha una sola carne con lo spirito, ma può essere una che è di carne, avere una sola carne con uno che non è carne, allora c'è un'unione diversa, però è sempre un'unione totale. Lo spirito, che è una persona nella natura, si unisce con Maria, che è una persona nella natura. Quindi due persone, due nature dello Spirito Santo. Ecco, sembra che non faccia una piega, no? Chissà se i teologi accetteranno questa definizione dello Spirito Santo. Ci vuole un grande progresso nella teologia mariana perché si capisca questa definizione di San Massimiliano. I primi cristiani lo sapevano bene, perché molte di queste verità erano ancora in germe, non ancora sviluppate. Per questo in avvenire saranno proclamati ancora molti dogmi, ecco, qui vedo la Chiesa che crescerà molto, oggi si è un po' ritirata, non parla più della Madonna, e questo è il suo dramma, parlando più della Madonna, non capisce più chi è lo Spirito Santo, quindi neanche il Figlio. E quindi neanche il Padre. Se la Madonna è solo una creatura, noi siamo morti, no? Non abbiamo nessuna speranza di salvezza. Perché è la Madonna che genera Dio nel mondo, che genera Cristo per opera dello Spirito Santo. Riflettendo sul fatto che le grazie vengono dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, giungiamo alla conclusione che la mediatrice di tutte le grazie è Maria Santissima. Maria Santissima è la mediatrice di tutte le grazie. Come giunge a questa conclusione San Massimiliano? Perché lei genera il figlio, c'è poco da fare, perché il figlio è generato da lei. E quindi se noi neghiamo la Madonna, la madre, neghiamo pure il figlio. E se neghiamo il figlio, neghiamo lo Spirito Santo, neghiamo pure il padre. Ecco perché, ecco, San Gregorio di Nazianzo, una felicissima intuizione quando disse: chi nega la madre di Dio, perché la Madonna è madre di Dio, è un ateo, cioè non possiede Dio, non lo può possedere perché nega la fonte prima della divinità, insomma, almeno sulla terra. Se poi uno vuole andare in cielo, però insomma, fino a che siamo sulla terra, la fonte della divinità è la Madonna. È il grembo di Maria, quindi è ateo, cioè poveretto, non è che è ateo perché fa la professione di ateismo, ma è ateo perché è senza Dio. Sì, magari ci crede pure, però non ce l'ha, non lo possiede e non lo può possedere. È ateo. Beh, sembra proprio che ha ragione. Riflettendo sul fatto che le grazie vengono dal Padre attraverso il Figlio, quindi tutte le grazie vengono da Maria Santissima. Come avvenga questo è difficile comprenderlo, ma se uno affermasse che l'Immacolata è l'incarnazione dello Spirito Santo, ciò sarebbe vero. Ecco, San Francesco e alcuni santi francescani arrivano a dire così, che la Madonna è l'incarnazione dello Spirito Santo, proprio il suo sposalizio, riconosciuto anche da San Francesco, no? Nella famosa antifona ai Salmi della Passione di San Francesco, a cui teneva molto, sappiamo qual è la sua meditazione sulla Passione di Cristo, che l'ha portato alle stigmate, a vivere intensamente la stessa esperienza di crocifissione di Gesù Cristo. E allora capiamo che, ecco, per questa identificazione, ecco, la Madonna è l'incarnazione dello Spirito Santo, perché insomma, ci ha donato Cristo e questi crocifisso, l'unione ipostatica. prevede un'incarnazione, un'unione, vediamo un po', ancora più intensa dello sposalizio, no? Perché lo sposalizio umano, per quanto sia unito, forte, però è una cosa solo umana. Invece, lo sposalizio della Vergine con lo Spirito Santo, il matrimonio della Vergine, dice anche San Lorenzo da Brindisi nelle sue conferenze mariane, parla sempre di matrimonio con lo Spirito Santo. Si sa che il matrimonio con una persona divina non può essere un matrimonio qualsiasi, è un matrimonio che ti trasforma completamente in Dio. Perché? Perché per la comunione dei beni, a cui obbliga il matrimonio, tutti i beni di una delle due parti diventano dell'altra. Allora, le proprietà del marito di Maria, dello Spirito Santo, diventano tutte di Maria. Proprietà sue, proprietà sue, parte integrante di lei. Caro Wojtyla scrisse il giorno della beatificazione, ecco, di Padre Kolbe: la sua teologia mariana è di un'esattezza dottrinale che incanta coloro che conoscono la chiave di volta del Vaticano II, che è la Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Lumen Gentium. Ecco, il pericolo di questo termine, spiega qui il commentatore, è il fraintendimento con un'assurda ierogamia paganeggiante, per la quale lo Spirito Santo diventerebbe addirittura il Padre di Cristo. Tuttavia, una volta chiarita l'evidente grossolanità di tale concezione errata, spiegando la dottrina su un piano di storia salvifica e quindi dell'ordine della grazia, non della natura, come coniugalità sessuata, la dottrina di Maria, sposa dello Spirito Santo, resta un'immagine preziosa per rischiarare la singolare unione tra la terza persona divina e la Vergine Immacolata, che si verifica dalla miracolosa concezione di Cristo fino alla santificazione delle anime nella Chiesa, la quale avviene sempre alla sinergia tra lo Spirito Santo e Maria, la sua sposa. Bene, sì, le questioni poi si sommano, si moltiplicano. La Madonna sarebbe l'incarnazione quindi dello Spirito Santo. La Madre Santissima serve a far conoscere meglio lo Spirito Santo. Queste cose sono così profonde, così al di sopra dell'intelletto umano, che non ne esauriremo mai la conoscenza. Della Madre Santissima diciamo che è la sposa dello Spirito Santo. Ogni grazia scende sulla terra dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo. Cosa fare per conoscere efficacemente la Madre Santa? Ogni grazia scende sulla terra dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo. Questa era la teologia di Monforte, ecco, una forte teologia mediatrice, no? Una mediatrice assoluta, che non possiamo fare a meno di lei, di questa mediazione nel campo della Chiesa, che dice solo Cristo è mediatore. Ha capito la relazione che c'è tra Cristo e la Vergine. È una relazione essenziale, una relazione divina. Cioè, lei è la madre di Dio, quindi la divinità è in lei. Lei è generato per mezzo dello Spirito, perché ella è pervasa dello Spirito, è tutta unita allo Spirito. Lo Spirito è in lei, quindi per questo può generare. Naturalmente non può generare, perché gli uomini non sono predisposti a generare Dio, lo possono fare, lo può fare solo la Madonna per una speciale unione, per una speciale consacrazione, una speciale, diciamo, essenza di cui è rivestita e che sarà sempre sua, no? Se è generato Dio, questa cosa rimarrà per sempre. Non è che Dio passa e poi se ne va. Come un canale, no? senza alcuna compartecipazione. La generazione cambia la natura dell'uomo e della donna. No? Mi ricordo una, un tempo fa venne a confessarsi una signora. Io non sono più tuo marito, gli disse il marito, io non sono più tuo marito, mi sono stancato, me ne vado. Ma tu non è che... Erano già dei figli, due o tre figli, non mi ricordo quanti. Insomma. E non è che puoi dire no, hai generato, ormai tu sei padre, oltre che sposo. Quindi che fai? Te ne vai perché non ti piace più? Ma tu nell'essenza sei cambiato, non sei più uno libero. Sei il padre dei figli di questa donna, hai generato con lei. Quindi hai questo ruolo aggiunto che nessuno ti potrà più togliere, neanche se tu lo vuoi, no? Neanche se uccidi i tuoi fidanzati, peggio ancora, sarai padre fedifero, dei tuoi figli. E quindi è così anche la donna, quando genera, non è più semplicemente donna, no? È una sposa, una madre. È cambiata la natura, non è più quella di prima. Così la Madonna genera Dio e non è più la Vergine che appunto era ancora diciamo non toccata dalla presenza dello Spirito. Ormai lo Spirito in lei è sposa dello Spirito perché è madre perenne di Cristo. Va bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, ecco, San Massimiliano, in questa conferenza 111, ci sta dicendo le relazioni tra Maria Santissima e la Trinità. È un tema essenziale, un tema straordinario, che ci dice perché dobbiamo onorare tanto la Madonna, perché è come integrato nella Santissima Trinità, no? Spirito Santo è due persone e due nature, dice San Massimiliano. La persona dello Spirito e la persona di Maria. Sono due persone, sono due nature, una umana e una divina, ma sono una cosa sola. Non sono più due, ma una carne sola, dice Gesù, no? Ecco, lo dice lui. E quindi se sono una carne sola, c'è questa relazione assoluta, intima con lo Spirito Santo. Ecco, cosa fare per conoscere efficacemente la Madre Santissima? Innanzitutto non fidarsi della propria intelligenza. L'intelletto è troppo debole perché si riesca in questo. Ecco, chi è troppo razionalista, che dice 2 più 2 fa 4, che si fa forte solo della sua esperienza fenomenica e non della rivelazione. Non capisce niente, insomma, su via. proprio all'ABC, e rimaniamo in un ambito pagano. I pagani avevano l'osservazione della natura e applicavano questa osservazione, quella loro in particolare, anche a Dio, no? Quindi arrivavano a dire: c'è un solo Dio, c'è una gerarchia nell'ordine delle cose, come della famiglia, anche della natura. L'animale più grande mangia il più piccolo, il cibo del più grande è il più piccolo, quindi tutto è gerarchico. La pianta produce semi a seconda della grandezza, della natura, della funzione, quindi tutto è orchestrato in una maniera armonica, dal più alto al più basso, dal più basso al più alto, ma questo non distrugge l'uguale dignità di tutti. Anche il più piccolo filo d'erba, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, contribuisce alla bellezza di tutto il giardino. Perché se ci fossero solo gigli nel giardino, o solo rossi, o solo, non so, crisantemi, il giardino non sarebbe perfetto, perché manca la varietà. Allora, questa varietà dice la grandezza della creazione e la grandezza anche di Dio stesso. Ma non possiamo capire questo razionalmente. Ci dobbiamo arrivare con l'intuito soprannaturale, quello dice, no? Ecco, con l'intuito della grazia. Non basta ragionare, il ragionamento può condurre su una falsa strada, ma è necessaria la grazia, è necessaria la luce soprannaturale, è necessaria la preghiera. Chi è la Madre Santissima? Solamente con la preghiera si può ottenere questa conoscenza, ed essa è il mezzo efficace per giungervi. La preghiera. Quindi bisogna pregare con umiltà, bisogna che ci rendiamo conto, chiaramente, che perfino il giusto cade 7 volte al giorno, perfino colui che può essere chiamato giusto, figuriamoci noi. Ecco. E la Bibbia ci insegna essere, no? È che dice: non faccio nessun peccato, vabbè, forse non ne fai di grave, forse non vai a letto con la moglie del vicino, forse non rubi grosse somme, però abbiamo tanti difetti, no? Abbiamo tanta ignoranza, basta questo per confessare che siamo peccatori. La Madre Santissima è senza la minima macchia di peccato. È santa, piena di grazia, fino ad essere degna di divenire madre. Ecco, lei che poteva dire: io sono senza peccato, era lei, no? Ma lei non lo diceva, lo diciamo noi che invece il peccato ce l'abbiamo. Lei non lo diceva. Infatti, quando viene salutata, piena di grazia, dice proprio la sua umiltà. Lei si chiedeva che senso avesse un saletto come questo. Rimase turbato, no? Per la presenza, come dicono, di una figura maschile. Ecco perché forse l'angelo aveva questa figura, perché ha detto il maschile, l'angelo, vabbè. Ma non è quello che la turba. La turba è il saluto. La turba è il saluto, perché deve essere detta piena di grazia? Ha capito bene la Madonna, che ha un'intelligenza superiore alla nostra, no? E le sta dicendo l'angelo: tu sei tutta grazia, tu non conosci il peccato, tu non ce l'hai il peccato. Tu non hai bisogno, no, di essere purificata dalle tue colpe. Sta dicendo questo, la Madonna si turba, perché dice: ma come? Allora Dio, lei quasi non lo sa, e neanche lo vuole sapere, di essere in una grazia così perfetta. E gli basta amare Dio, gli basta contemplare Dio, gli basta fare la volontà di Dio. E questo è il santo, non è che si chiede, anzi, neanche se... come la Madonna, non è che non se lo chiede, se lo dice chiaramente che è un peccatore, anzi è contento se gli altri gli dicono e gli fanno capire che è un peccatore, anche se non è così vero, no? Non è che sia un peccatore così grave come quelli che veramente svendono la grazia, no? Vivono senza far nulla per... Ecco, migliorare la propria condizione. Però si sentono peccatori e accettano questa loro condizione fino alla redenzione. è necessaria la grazia e la preghiera. Chi è la Madre Santissima? Solamente con la preghiera si può ottenere questa conoscenza ed essere il mezzo più efficace per giungervi. Quindi bisogna pregare con umiltà, bisogna che ci rendiamo conto chiaramente che perfino il giusto cade 7 volte al giorno, eccetera. La Madre Santissima è senza la minima macchia di peccato, è santa, piena di grazie, fino ad essere degna di diventare Madre di Dio. Con quale umiltà quindi noi indegni dobbiamo stare davanti a lei? Ma anche la preghiera per ottenere la grazia di conoscere chi è la Madre Santissima, umile, profondamente umile. Ecco, come dobbiamo stare davanti alla Madonna? Come dobbiamo conoscerla? Come dobbiamo pregare? Don Scotto ci ha lasciato un perfetto esempio di questa preghiera dicendo: concedimi di lodarti, Vergine Santissima, e dammi forza contro i tuoi nemici. Questa è una preghiera molto gradita alla Madonna. Concedimi di lodarti perché io non ne sono degno. Quindi dammi la tua purezza, dammi la tua visione immacolata, dammi la tua chiara visione delle cose. E io potrò lodarti. E inoltre dammi forza contro i tuoi nemici. Ci sono tanti nemici dell'Immacolata, nemici fisici, nemici che pongono un ostacolo fisico, la grazia, cioè grandi peccatori, oppure diciamo semplicemente un ostacolo intellettuale. No, non è possibile che la Madonna Immacolata, questa è un'invenzione romantica dell'Ottocento, quando invece dall'Ottocento prima di dopo Cristo che si parla, anzi prima ancora, Sant'Agostino, c'è certe espressioni che sembrano proprio a far pensare alla Vergine Immacolata senza alcuna macchia di peccato. Quindi c'è stato sempre nella Chiesa questo pensiero, c'è cioè una tradizione ininterrotta che dimostra pure la verità, la bontà di questo dogma mariano. Dobbiamo pregarla con questa umiltà, in quanto immacolata, in quanto è in strettissima unione con Dio. Preghiamo umilmente che ella sia così benigna da permetterci di poterla lodare e venerare. Certamente l'umile preghiera non esclude che si pensi, si legga, si mediti su di lei. Ecco, quindi pregarla, anzitutto molto, ma anche meditare, no? Ci può aiutare qualche anima ispirata, qualche anima buona, le stesse rivelazioni approvate dalla Chiesa, della Madonna, quelle di Lourdes, di Fatima, di La Salette, no? Che ci dicono una verità profonda sulla Madonna, sulla Vergine Immacolata. Pensare spesso a lei, parlarle. Soprattutto rivolgerci spesso, chiamarla come nostra madre, fargli fare le cose che dobbiamo fare noi. Se lei si incarnerà in noi, ci porterà la luce dello Spirito, la luce divina. Ecco perché siamo asmeati, dovete diventare la Madonna, dovete transustanziarvi, cioè cambiare la vostra sostanza in quella di Maria. Ma il transustanziarsi in Maria, secondo questa teologia di San Massimiliano, significa proprio transustanziarsi in Dio, perché la Madonna è sposa dello Spirito, perché la Madonna è parte integrante di Dio stesso, diceva Padre Testa, Emanuele Testa, cioè la Trinità, c'è cioè una quaternità, c'è cioè un'altra persona, la Madonna. Allora, se noi abbiamo la presunzione, San Massimiliano ce l'aveva, nella sua umiltà però lo voleva. Evidentemente, perché aveva capito questo passaggio della rivelazione cristiana, cioè della maternità divina, dell'Immacolata Concezione. E se noi vogliamo essere lei, vogliamo diventare lei, lei prenda totale e radicale possesso, ecco, della nostra vita, dei nostri sensi, dei nostri pensieri, tutto quello che siamo, che abbiamo, che facciamo, delle nostre attività. Se noi diventiamo così e noi siamo Dio, c'è poco da fare, è una grandissima trasformazione, no? non in una creatura, ma in Dio stesso, perché la Madonna è così, è trasformata in Dio. Quindi leggere molto sulla Madre Santissima, pensare spesso a lei, leggere, pensare, parlare. Alla base di tutto però ci sia la preghiera. Certo, non possiamo farla a meno. L'umile preghiera. Non soltanto leggere, ma pregare. Prima della lettura, e così chiedere che ci illumini, perché non siamo degni della grazia di conoscere chi ella sia. Questa conversazione, no? Non possiamo capirla, non possiamo viverla, non possiamo metterla in pratica se non preghiamo. Rimangono cose un po' astratte, rimangono cose un po' avulse dalla vita quotidiana, da quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo pensare. Però se c'è il pensiero elevato in Dio, se c'è il pensiero dell'Immacolata, se c'è questa preghiera forte, elevata verso l'Immacolata, allora ci sarà anche la nostra rinascita, ci sarà anche il nostro rinnovamento, ci sarà anche, ecco, la nostra elevazione in Dio, solo con l'Immacolata però, perché altrimenti non si potrà fare, solo l'Immacolata. Tutto questo sarà possibile, tutto questo sarà giusto, tutto questo sarà santo perché lei è la sposa dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo perderci in questo mistero, vivere anche il buio della preghiera, della fede, chiudere gli occhi e lasciarci portare in alto dal Signore, anche attraverso la valle di lacrime del nostro spirito, del nostro senso che vuole ribellarsi, il fastidio della nostra natura che spesso non vuole accettare le cose di Dio. Dobbiamo sacrificarci, vincere noi stessi, dare questo piccolo contributo insomma, alla nostra ascesi nella natura, quindi vincere sempre noi stessi, in modo tale da vivere questa esperienza unica e fondamentale della inabitazione di Maria, della presenza di Maria in noi, che è la presenza stessa di Dio, che è ciò che Dio, ecco, fa per noi, ciò che Dio realizza per noi. Ecco, allora siamo forti nella fede, siamo compresi della grazia che Dio ci vuole dare, siamo compresi della forza che viene dalla Madonna, non ci scoraggiamo mai. Sappiamo che tutte le prove verranno per alimentare la nostra fede in me e farci diventare di più come lei. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, continuiamo il nostro cammino verso la patria con la Vergine Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.